Ed eccoci di nuovo in diretta su TMV Radio. Entriamo nella seconda ora di Maracanã di questo venerdì 3 gennaio 2025. Come annunciato, non sono più solo in studio, mi ha raggiunto anche Stefano Impallomeni.
Ciao Lucio, buon pomeriggio, buon anno, buon Maracanã a tutti.
Buon Maracanã 2025, buon Maracanã anche agli ospiti che stanno arrivando, perché innanzitutto abbiamo in collegamento il padrone di casa, Marco Piccari, il direttore. Marco, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao Marco.
Buon anno. Ciao Stefano, ciao Lucio, buon anno Stefano, buon anno di nuovo.
Buon anno al direttore che abbiamo già avuto ieri poi nel corso della prima puntata del 2025, ma vado poi a dare anche il buon anno e il buon pomeriggio ad un altro direttore, il direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato anche a te.
Ciao Nick.
Ciao Nick. Quello meno bravo, buon pomeriggio a tutti, buon anno, ciao
buon anno,
ciao, ciao, ciao.
Dei posti, no?
E poi abbiamo anche in collegamento Daniele Garbo. Ciao Daniele, anche a te, buon anno.
Ciao Daniele.
Ciao Lucio, ciao Stefano, buon anno a voi, ben ritrovati.
Lui è il campione dei pronostici e direttore editoriale.
Eh sì, quindi il direttore dei pronostici, facciamo una crash, un'unione in questo senso, anche perché poi avremo da farli i pronostici per oggi, quindi iniziate già a
non
pensare.
Non lo ferma più nessuno, caro Lucio.
È in allungo, è in allungo quindi, Daniele.
Sì, ormai se ne sta andando via in maniera clamorosa. Vabbè, vediamo un po'.
Si lotta per l'accesso alle coppe, dai.
Quando dici uno della mia età che se ne sta andando via, io
faccio
senso apotropaico, perché...
Beh, fai bene, non c'è...
Vabbè,
diciamo
dai,
in fuga, allora, in fuga. Allora, Mar, abbiamo anche, ce l'abbiamo, quindi completiamo ormai la difesa 4. C'è anche Massimo Bonanni. Massimo, ben ritrovato.
Vabbè, allora tolgo il disturbo io.
Ciao, a questo buon anno a tutti.
Buon anno,
ciao,
buon anno.
Massimo. Ciao,
Stefano.
Buon anno, Massimo.
Che fai? Cominci in anticipo già col ciao Stefano, tu sta buono.
Io lo dico,
sta provocando un po' troppo. Guarda come va a finire, eh.
Eh beh, è un tema di oggi.
Non oso pensare cosa sarà lunedì la puntata, guarda.
No,
non oso
io ho già avvertito il direttore, quindi...
Io anche, quindi
in caso negativo ne vedrete tre in studio.
Io oggi lascio, quindi poi vi abbandono lunedì con tutte le dinamiche interne. non voglio saperne nulla. Però i temi sono tanti legati al mercato, a quelle che saranno le partite della giornata di Serie A, ma inevitabilmente anche alla Supercoppa italiana, quindi... Parto da Stefano che è accanto a me qui in studio. Ieri c'è stata questa vittoria comunque altisonante per quanto ha prodotto dell'Inter, non a livello di punteggio, però le occasioni sono state tante, è stata insomma una vittoria netta dell'Inter sull'Atalanta. Fanno discutere le scelte un po' di formazione di Gasperini, soprattutto qui tra gli ascoltatori.
Sì, anche se l'ha spiegata molto bene poi nel fine partita Gasperini, ha detto non posso far fare 50 partite sempre i soliti, però abbiamo visto un'Atalanta con De Ketelaere, Lookman, Ederson, per fare tre nomi più importanti della squadra, e poi questa differenza si è sentita, si è avvertita. Ma a parte la differenza vera tra Inter e Atalanta è che l'Inter è un'altra squadra, di un'altra categoria. E ora sta lievitando, sta diciamo marcando una differenza che è sostanziale, secondo me complessiva, anche nel fatto di una condizione atletica ritrovata, gira la gamba. Lautaro è vero che non inquadra la porta, però gioca per la squadra, è sempre presente, e quindi anche crearsi quelle 5 occasioni di rete, poi magari non concretizzarle, è anche, no, tempo stesso un fattore importante per Inzaghi e per tutta la squadra. Per quanto riguarda il resto, abbiamo visto una differenza sostanziale tra una squadra che sa giocare questo tipo di sfide e soprattutto sa riconoscere i punti deboli e i pregi di questa squadra, che non la becca mai, perché con l'Inter, Gasperini soprattutto, con Inzaghi va a far falle, questo è il dato statistico, va
sì,
con il retino a far falle con Inzaghi, quindi questo è il dato statistico, poi capisco le sue recriminazioni a fine partita, però resta la prepotenza agonistica tecnica, la strategia di gara perfetta da parte di Inzaghi e di tutta l'Inter nei confronti di un Atalanta che ha giocato bene, per carità, però ha dimostrato di essere un attacca anche nei cambi, diciamo nell'offerta, poi a certi livelli la differenza si nota. E quindi però insomma l'Atalanta sempre pericolosa, l'Atalanta che potrà dire la sua fino in fondo in campionato, però ricordo che nelle ultime 9 partite, da quando Inzaghi siede sulla panchina dell'Inter, c'è stato un 2-2 iniziale, uno 0-0 e poi
7
tutte sveglie, tutte sveglie.
Sì, e tra l'altro l'Atalanta che
per Gasperini, sì,
segna sempre nelle ultime 3 partite, ha subito 10 gol e ne ha segnati 0. Marco, ieri avevamo detto che sarebbe potuto essere una sorta di indicazione anche in vista della Serie A del 2025, quindi di questa seconda parte di campionato. È certo che non può essere solo una partita a determinare il percorso, però è una buona, buon proposito quello dell'Inter di iniziare subito con una spallata del genere.
Ma intanto io faccio i complimenti a Inzaghi, perché anche quando c'è la Supercoppa mette in campo i migliori perché vuole sempre vincere, e quindi questo è un segnale importantissimo. Ha ragione Stefano, va per farfalle l'Atalanta, però se non te porti manco il retino, le farfalle ne prendi mai. Quindi io contesto fortemente la scelta di Gasperini di ieri, non mi è piaciuta. Non puoi mandare in campo una squadra senza un centravanti, ha giocato Samardzic lì davanti, un tridente che secondo me non proporrà mai, non riproporrà mai in assoluto. Poi che l'Inter sia forte, nessuno mette in dubbio, sta ritrovando la sua solidità, la sua incisività, nonostante Lautaro non la becca proprio. Però non è stato bello vedere una scelta del genere. Per me è stata poca rispettosa, presuntuosa. A parte che l'Atalanta secondo me nemmeno ci doveva stare in questo tipo di competizione, perché poi rimango fedele a quello che rappresenta la Supercoppa, chi vince il campionato e chi vince la Coppa Italia, e quindi non ci doveva nemmeno stare. Detto questo, se questa è l'Atalanta in campionato non c'è storia, ma l'Atalanta non è questa, però non mi è piaciuto nonostante le tante lodi che abbiamo sempre fatto a Gasperini. Quindi ci poteva risparmiare questo tipo di scelta, magari poteva partire all'inizio con i titolari e poi cambiarli in corsa, sarebbe stato più rispettoso per tutti.
È stato un punto toccato anche tanto, lo dicevo prima, nei messaggi, però vado anche appunto dagli altri ospiti. Niccolò Ceccarini, Nick, di questa vittoria dell'Inter, di questa sconfitta dell'Atalanta, che temi si possono trarre?
Ma i temi sono quelli, cioè l'Inter è la squadra più forte della Serie A, l'ha dimostrato anche ieri in questa partita. Poi le scelte di Gasperini sì, possono tra virgolette aver agevolato il cammino dell'Inter nei confronti dell'Atalanta, però tutto sommato io vedo un'Atalanta che, per quello che sta facendo, per quello che è tutta la sua stagione, la vedo cresciuta tanto anche nella mentalità, nelle situazioni di gioco, nella gestione, e quindi secondo me si stanno divertendo in questo momento a Bergamo, perché sanno benissimo che c'è una squadra che deve vincere e che se non vince probabilmente viene criticata, e c'è una squadra che sta lì e che se magari vince fa l'impresa, e secondo me questo è quello che pensa l'Atalanta in questo contesto. Poi è chiaro che la Supercoppa è un po' come la Coppa Italia, no? L'Atalanta tanto che cerca di vincere questo qui, però io tra una Supercoppa, una Coppa Italia e un'Europa League preferisco sempre un'Europa League.
Beh, chiaro, insomma, però bello anche il punto interessante su quelle che possono essere anche le analisi psicologiche per il campionato in corso di tutte e due le squadre. Vengo al campione dei pronostici, Daniele Garbo. Daniele, insomma, adesso dovremo pronosticare e cercare di capire chi potrà arrivare in finale tra Juventus e Milan, però possiamo dire che l'Inter ha meritato assolutamente questa finale, e soprattutto non dimentichiamoci, Daniele, che l'Inter nelle ultime Supercoppe ha sempre avuto più fame di tutte le altre avversarie e ha sempre vinto tutte le ultime tre edizioni, che fossero finali singole o semifinale e finale.
Sì, questo è vero, l'Inter sembra una squadra costruita proprio per le finali, no? per le coppe, per queste competizioni di una gara singola, perché è una mentalità che evidentemente ormai è ormai da tempo una mentalità vincente. Detto questo, l'Inter, come diciamo tutti noi dall'inizio del campionato, è la squadra più forte della Serie A, ma questo non significa che vincerà il campionato, perché anche tre anni fa era la squadra più forte, poi lo scudetto lo vinse il Milan. Quindi se l'Inter è quella che abbiamo visto ieri sera, è chiaro che fa paura, perché è una squadra completa che non ha punti deboli praticamente e che quando riparte fa paura. Però secondo me il discorso scudetto è ancora aperto, anche perché la scelta di Gasperini, che è discutibile da certi punti di vista e che parte comunque da un presupposto che lui non aveva una punta vera, un centravanti vero, perché erano tutti e due infortunati, Retegui e Scamacca, che è poi un lungo docente, quindi ha dovuto fare in qualche maniera di necessità virtù. La sua scelta è stata quella di cercare di limitare i danni nel primo tempo, di cercare di andare a riposo sullo 0-0, poi magari mettere i migliori nel secondo tempo. Poi lo ha fatto quando ha chiuso la stalla, quando i buoni erano già scappati. Però detto questo, secondo me è giustificabile la scelta di Gasperini, perché comunque il suo vero obiettivo, l'abbiamo capito, è il campionato. Ha voluto dare minutaggio a giocatori che giocavano poco, pensava anche eventualmente, nel caso in cui avesse vinto questa partita, alla finale, in cui ovviamente
sarebbe arrivato con giocatori che se avessero giocato tutti i 90 minuti sarebbero arrivati un po' stanchi, e quindi ci sta tutto. Dopodiché l'Inter è più forte, soprattutto quando gioca con tutti i titolari più forti. Io credo che la partita di ieri sera fosse stata una partita di campionato, l'Atalanta avrebbe giocato con tutti i migliori e magari anche con lo Scamacca o con Retegui in campo. Secondo me sarebbe stata un'altra partita, e penso che vedremo un'altra partita in campionato.
Certo, anche perché poi, lo dicevamo prima, l'Inter-Atalanta di Serie A sarà in programma il 16 marzo, quindi siamo a 2 mesi e mezzo di distanza, insomma, ancora manca veramente veramente tanto. Massimo, vengo anche da te appunto su quelle che possono essere le analisi. Dicevamo, è una spallata importante quella dell'Inter, l'Atalanta poi ha avuto delle occasioni, penso a quel colpo di testa anche di Scalvini a un metro da Sommer che non è riuscito ad angolare, ha forse subito un po' troppe chance in questo ritaglio, carne secchia eccezionale però. Massimo, vittoria comunque meritata.
Ma sì, vittoria meritata. Credo che ieri ci sia stata ben chiara la differenza tra un allenatore e una squadra che è abituata a lottare per vincere qualcosa tutti gli anni e un'altra invece no. Che come abbiamo detto, se dovesse arrivare fino alla fine e dovesse riuscire magari a vincere il campionato, farebbe qualcosa di straordinario. Invece l'Inter farebbe il suo. Ieri Gasperini è stato, secondo me, abbastanza presuntuoso, per non dire molto presuntuoso. Ho sentito anche io le sue dichiarazioni, ma non sono giustificabili. Avrebbe potuto tranquillamente fare un turnover diverso, magari metterne solo uno o due dei tre titolari e poi cambiarli durante la partita. Diciamo che la gestione è stata una gestione sbagliata e l'Inter ha vinto meritatamente. Ripeto, credo che l'Atalanta negli 11 sia una squadra forte, però nel contempo non è pronta per poter vincere il campionato. E la partita comunque di ieri, al di là che era di Supercoppa, ma credo che ne è stata la dimostrazione.
Eh sì, dei percorsi anche poi chiaramente differenti, per quanto ottimo quello dell'Atalanta, ci sono dei raffronti che non possono forse ancora essere fatti, però vedremo anche l'Atalanta che tipo di reazione potrà avere in Serie A. Dalla partita di ieri passo alla partita di oggi, perché poi la partita di ieri era un'indicazione su chi aveva fatto molto bene, la partita di oggi invece è un po' tra le deluse, soprattutto finale del 2024, quindi prima di andare sui pronostici faccio un giro anche su quella che sarà Juventus-Milan. Stefano, hanno tutte bisogno di ripartire, il Milan c'è curiosità per vedere quello che sarà il primo Milan di Conceição. Tu cosa ti aspetti?
Beh, da una parte c'è da guarire dalla pareggite, mi intendo Thiago Motta e la Juventus, dall'altra parte è la prima di Conceição che ha preso il posto di Fonseca, quindi per entrambe le squadre sarà l'occasione di potersi rilanciare, di avere un riscatto, di avere una chance di vincere un trofeo, perché chi vince va in finale se la gioca con l'Inter. Quindi in una partita, poi in una finale può succedere di tutto, e credo che questa sia la partita più importante, da non sbagliare. Non ti so dire, insomma, chi può essere favorito in questa partita. In campionato hanno dato il peggio di sé, insomma, voglio dire, abbiamo visto il volto più brutto, una brutta partita, senso, no? Ritmo lento.
Sì.
L'ha evidenziato anche con
non
Sessau,
solo, anche quelle degli anni precedenti.
Esatto, però con Sessau ha detto un incontro tra due squadre che avevano più paura di perdere che avere la voglia di vincere la partita. Qui sarà diverso, non ti so dire cosa farà con Conceição. In due giorni non è che, voglio dire, Mago Merlino e cambierà un po', no?
Tra l'altro con 39 di febbre, per inciso, quindi.
Ecco, quindi questo è l'ambiente, però certamente è più importante forse per il Milan sotto certi punti di vista, ma siamo lì, perché se la Juventus dovesse perdere, apri di cielo. Quindi
è una partita da non perdere per tutte e due.
Esatto.
Forse per la Juventus, diciamo, il Milan in questo momento ha qualche piccolo alibi in più, avendo cambiato
e qui però
allenatore.
Purtroppo per loro qualcuno uscirà fuori l'ossa rotta.
Uno delle due sicuro. Il pareggio in questo caso, diciamo, la Juventus pareggia sempre, ma in questo caso poi porrebbe calci di rigore, quindi non si scampa in un modo o nell'altro. Marco, tu cosa ti aspetti? Perché vedremo con Sessão, vedremo anche le scelte di Motta.
Sì, poi magari Nick si dice se fanno qualche operazione di mercato, se c'è qualche anche
perché ci sono gli intrecci
tipo tra le due società, insomma, perché qualche nome gira. Ma guarda, penso mi allineo molto quello che ha detto Stefano, insomma c'è poco da aggiungere. Però mi aspetto una Juve più
si è già arrivato da due giorni, come ha detto Stefano, non è che può fare i miracoli, quindi cercherà di dare così una sua idea, ma è veramente è ingiudicabile. Consessao non può essere certo giudicato dalla partita di questa sera, però mi aspetto una Juve che faccia di tutto per vincerla.
E allora perché, a questo punto,
perché serve una risposta importante, dai, serve una risposta importante, e secondo me la Juve deve darla stasera, deve darla assolutamente.
È una chance importante per dare anche una risposta psicologica agli altri e a se stessi, però a questo punto colgo l'assist che mi ha fatto Marco, vado direttamente da Niccolò Ceccarini. Nick, perché ci sono i temi legati alla partita di questa sera, quindi ti chiedo anche a te che cosa ti aspetti sia da parte bianconera che rossonera, e poi gli intrecci di mercato, principalmente quello legato a Tomori, e da quel che sentivamo Tomori dovrebbe partire proprio titolare nella gara delle 20.
Ma guarda, io la cosa che più di ogni altra mi aspetto è cercare di capire chi sta meglio tra Juventus e Milan in questo momento, perché dopo quello che è accaduto, dopo l'esonero ovviamente di Paolo Fonseca, sono molto curioso di vedere quello che potrà dare alla squadra con Seisao. Ho sentito la sua conferenza stampa di presentazione, mi è sembrato molto determinato, molto concreto. Credo che vedremo Milan più cinico, magari meno spettacolare e più cinico, e la Juventus ha bisogno di battere questa ha bisogno di vincere questa partita, perché nel riuscire ad arrivare almeno nella finale della Supercoppa si leverebbe un po' di situazioni tra virgolette di perplessità che aleggiano intorno, no, a tutti questi pareggi che ha ottenuto finora in campionato, e quindi con la poca pazienza che comunque c'è, ovviamente tutti vogliono vedere la Juventus arrivare ai risultati. Ecco, riuscire oggi a fare un risultato pieno contro il Milan, secondo me, darebbe una mano al percorso, al lavoro di Thiago Motta. Però è una partita estremamente equilibrata, cioè io vedo un grande, mentre su Inter-Atalanta vedevo il valore superiore dell'Inter e magari la possibilità di sorpresa e di sorprendere di Gasperini magari l'Inter, qui vedo un grandissimo equilibrio tra le due squadre. Per quanto riguarda il mercato, Tomori lo vorrebbero, ma mi sembra di capire che il Milan non glielo dia, e quindi ora sono alla ricerca di questo benedetto difensore che è diventato un po' il tormentone di questo mercato di gennaio per la Juve. Non sarà facile prendere questo difensore, perché Antonio Silva non lo danno in prestito, perché comunque Ansco lo hanno in mano ma ce l'hanno in mano per giugno e non riescono a anticiparlo adesso, e perché comunque Tomori non mi sembra proprio che, come ho detto, lo vogliano dar via, e quindi oggi devono cercare di trovare una soluzione il prima possibile con Danilo, che a mio avviso andrà al Napoli, e devono trovare una soluzione il prima possibile. Io comincio a sentire odore di Zirkzee per la Juve da qui alla fine del mercato di gennaio. Io comincio a sentire questa cosa, vediamo se riescono a farla.
Lo mettono in difesa dopo?
Beh, il fisico ce l'ha, quindi magari come centrale riadattato. Esatto. Dai.
Però no, era per dire che secondo me qualcosina là davanti, certo, per succedere.
Ma eventualmente in, non so, prestito, immagino con un diritto, un obbligo?
Allora, il discorso è questo.
Andiamo forse e più nelle ipotesi.
Se glielo danno alla cifra che avevano intenzione di spendere a giugno, fanno un prestito, un obbligo e arrivederci, grazie. Tanto loro li cambiano tutti e due gli attaccanti, cambiano sia Milik che Vlahovic, ormai è abbastanza chiaro. Quindi gli obiettivi sono Osimhen e Zirkzee. Tanto si portano a casa Zirkzee e sono a metà dell'opera, e poi staremo a vedere. Ora bisogna vedere quanto glielo farebbero pagare Zirkzee, perché l'hanno preso con la clausola a 45, che secondo me meno di quella cifra sarà dura prenderla. Poi bisogna vedere se la Juve è intenzionata a spendere quei soldi lì per Zirkzee oppure no. È chiaro che l'ideale per loro sarebbe un prestito che, con diritto, che diventa obbligo a determinate condizioni per avere una scappatoia, però secondo me Zirkzee, io credo che al Manchester United sia sempre più lontano, e questa può essere una grande opportunità di mercato per la Juve.
È un'opportunità magari di rilanciarsi anche per il giocatore. Daniele, però vengo anche da te sulla partita di questa sera, e magari se ti aspetti proprio delle risposte da alcuno dei singoli. Alle nostre spalle abbiamo Vlahovic, Koop Mainers per la Juventus, Milan, Reinders e Morata, insomma giocatori che hanno reso in maniere differenti, anche con tempistiche differenti, qualcuno soddisfacente, qualcuno decisamente meno.
Ma io vedo la Juventus favorita, perché credo che abbia maggiori certezze rispetto al Milan, che continua a lamentare assenze pesanti, quindi non sarà il Milan migliore quello che scenderà in campo questa sera, mentre la Juventus sarà quella la miglior possibile che metterà in campo Thiago Motta. È chiaro che i bianconeri devono darsi una mossa e devono dare una scossa un po' alla stagione, quindi fine dei pareggi, a parte che questa sera basterebbe pareggiare e poi passare i rigori, ma insomma mi aspetto una Juventus molto propositiva che cerchi di portare a casa questa partita prima dei calci di rigori, perché ritengo che la Juventus comunque sia più squadra del Milan, soprattutto adesso. È chiaro che il lavoro di Conceição si vedrà nelle prossime settimane, è appena arrivato, quindi non possiamo aspettarci nulla di clamoroso, ma credo che la Juventus abbia molte più certezze del Milan.
Sono d'accordo con te in questo senso, Daniele. Massimo, non so se anche tu la pensi a questo modo.
Sì, sì, anche io credo che la Juventus in questo momento sia favorita, sia meglio, anche se credo che sia, a parte tutto, sia molto più importante per la Juventus questa Supercoppa che per il Milan. Il Milan la sta affrontando con un cambio di allenatore appena fatto, la Juventus invece ha bisogno di provare a vincere qualcosa, e questa Supercoppa sarebbe un piccolo segnale che la può portare poi a credere ancora di più in quello che sta facendo l'allenatore. Credo che sia favorita, però io sono convinto che alla fine la Supercoppa la vinca l'Inter.
Chi è la favorita? Al momento mi sembra di capire, giustamente, per tutte le competizioni. Stiamo arrivando alla fine del blocco, però Marco, con il tuo benestare, allora apro la ferita dei pronostici, apro la bagarra dei pronostici sulle sfide che poi andranno in scena nei prossimi giorni.
Chi ci deve salutare in questo blocco, così dopo noi
assolutamente,
abbiamo
assolutamente. Ma ce li giochiamo, direi, tra di voi a questo punto tutti insieme, così ci togliamo il pensiero e poi più avanti recupereremo anche i prossimi. Le partite sono tre, correggimi se sbaglio Marco: Fiorentina-Napoli, Venezia-Empoli e Lecce-Genoa, giusto?
Sì, abbiamo escluso il derby, dai, così non creiamo difficoltà.
Non creiamo polemiche. Stefano, allora, partiamo da te, dai.
Qual è la prima?
Fiorentina-Napoli.
1-1.
1-1.
Vai.
Poi Venezia-Empoli.
2-0.
2-0. E Lecce-Genoa?
1-2.
1-2. Marco, a te. Fiorentina-Napoli.
1-2. 2-0 Venezia-Empoli. Lecce-Genoa 1-1.
Poche variazioni di gol, ma di risultati rispetto a Stefano assolutamente. Allora mi lascio poi per ultimo, Daniele. Niccolò, Nick.
Fiorentina-Napoli 1-1. Lecce-Genoa 1-0. E Venezia-Empoli 2-2.
Massimo.
Un bel pareggiotto.
Allora, Fiorentina-Napoli 1-1. Poi Lecce-Genoa 1-3.
E Venezia-Empoli?
Venezia-Empoli 0-0.
0-0, quindi molti pareggi si stanno prevedendo, ma adesso pendiamo dalle labbra di Daniele Garbo. Daniele.
Fiorentina-Napoli 1-1, mi sembra che stiamo marcando stretti tutti, perché
sì,
tutti
abbiamo moltissimo dato.
Poi Lecce-Genoa 1-1 e Venezia-Empoli 0-1.
Bene, quindi questi ultimi risultati possiamo anche andarceli a giocare, perché insomma, con Daniele proviamo anche noi ad indovinare. Quindi questi risultati, dico solo che per Fiorentina-Napoli 4-1-1 sono stati predetti, certo. E solo Marco ha pronosticato l'1-2 per il Napoli.
Sì, Conte va al comando della classifica, poi vediamo che succede.
Vedremo queste sfide che tipo di risultati daranno. Allora, a questo
mi dispiace
punto...
per Nick, Nick, mi dispiace per te, insomma. Ma...
Vabbè, mica
usato
il
silenzio, in campo,
ecco, giocassi io la partita, giustamente uno deve fare i pronostici, ci mancherebbe altro, però insomma, io penso che sbaglierai questo pronostico.
Ma Bonanni, sì. Bonanni sul derby non dice niente, cioè Massimo, derby?
Io aspetto quello che mi ha detto Stefano. Stefano mi ha detto ci vediamo il 5 gennaio.
Il derby, certo, non perché
vi vedete per forza, non è che non ci si sente più.
Che ti ho detto che la Roma batterà facilmente la Lazio. Non ho detto questo.
Io neanche lo riesco a vedere. Il primo tempo non lo vedo.
Ai,
allora ci sono grandi speranze.
Allora, te lo racconteremo noi il primo tempo.
Me lo dovete raccontare. No, lo vedo dopo, lo vedo dopo.
Te lo racconterà bene, Stefano, Massimo.
Va bene.
Allora, ma tu ci credi?
A cosa?
Che no, non lo vedo.
E come mai?
No, no, giù. No, cioè, se lo riesco a vedere, ma sto guidando, quindi guiderò, quindi lo sentirò per la radio.
Ho capito.
No, guida sicura assolutamente, quindi poi recupererai e vedremo il responso dei primi 45.
Nessuna sensazione, Massimo, nessuna sensazione.
Ma io effettivamente sento dalla parte della Roma tanta voglia, tanta forza. Diciamo che qua a Roma si dice sempre che chi sta peggio alla fine vince, quindi secondo me vince la Roma, poi vediamo.
Il pronostico è dato.
Va bene, date il
pronostico. Ale Ajacta Est.
Posso dire una cosa? No, non è mai successo che nel girone d'andata si affrontasse un derby con 15 punti di distacco fra l'una e l'altra.
Ecco, bene, ci ha messo la pietra pure.
Non lo ricordare, dai.
Grazie, Garbo.
È un dato di fatto questo, non ho detto che la Lazio è favorita. Anch'io penso che possa succedere di tutto. Ne ho visti talmente tanti di derby in cui ha vinto la squadra sfavorita, figurati. Però il dato di fatto è questo, che non è mai successo.
No, ma non ricordare che stanno 15 punti sotto, Dani, non lo ricordare.
Bene, andiamo così al un po' facendoci poco notare, dai, per i pronostici del derby, anche se poi torneremo a parlare chiaramente della stracittadina. Io a questo punto però saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini e Massimo Bonanni, ragazzi, grazie.
Ciao,
ancora ragazzi. Buon proseguimento
ciao,
di giornata.
Massimo, ciao Nicca.
Ciao ragazzi, ciao.
E invece poi con il direttore Marco Vicari e Daniele Garbo, un altro graditissimo ospite, ci ritroviamo qui a parlare sempre di tanto calcio su TV Radio.